Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, sono giorni intensi e dolorosi, seguite qui su Radio 24 tutto quello che si può analizzare della situazione in Israele, nella striscia di Gaza. Noi questa domenica il caffè lo prendiamo con una personalità che conosce molto bene Gerusalemme, un uomo di cultura e di fede, e credo che in questo momento sia quanto mai opportuno guardare alla situazione anche con un occhio, non voglio dire più alto, ma sicuramente diverso. E dunque buona domenica al Cardinal Gianfranco Ravasi, bibliologo, ebraista, profondo conoscitore di Gerusalemme e presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Cultura.
Buona domenica a tutti.
Cardinale, Papa Francesco aveva parlato di una terza guerra mondiale a pezzi, ne ha parlato qualche anno fa. Purtroppo sembra che la sua previsione si stia tragicamente realizzando. Abbiamo l'Ucraina, ora Israele, Gaza, nubi, speriamo, come dire, solo quelle si addensano su Taiwan.
Poi pensiamo anche alla Siria, allo Yemen, una Etiopia ed Eritrea, è veramente la mappa del nostro pianeta un po' costellata, quasi di sangue potremmo dire, soprattutto come abbiamo visto in questo periodo. Io vorrei ricordare che la storia proprio da questo punto di vista non mostra quella traiettoria che è nella speranza anche messianica della visione ebraico-cristiana verso un futuro diverso, perché se per esempio noi sfogliamo alcune pagine dell'Antico Testamento, non dimentichiamo mai che la Bibbia presenta una religione storica che quindi non decolla dalla realtà verso cieli mitici e mistici, ma è continuamente radicata nell'interno del crocevia dell'esistenza umana, laddove si consumano non soltanto gli elementi gloriosi ma anche e soprattutto le tragedie. Per cui le epifanie di Dio, cercare Dio secondo la Bibbia intera, Antico e Nuovo Testamento, è lungo le strade della storia. Ebbene, se noi andiamo a vedere, abbiamo già delle rappresentazioni quasi identiche della situazione che abbiamo visto in questi giorni. A me viene in mente adesso in questo momento un profeta del VII secolo, Nahum si chiamava, il quale ha una pagina nel capitolo terzo che è quasi una rappresentazione impressionistica, sibilo di frusta, dice, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, spade che lampeggiano, scintillare di lance, feriti in quantità e, se cito bene, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. E questo lo scriveva
Siamo a bambini trucidati, esseri umani presi in ostaggio, sì. Davvero la rappresentazione più brutale di quanto noi potessimo immaginarci già dopo gli orrori in Ucraina. È stato detto l'11 settembre di Israele. Come vede lei, che conosce bene quel paese, Gerusalemme, come vede la situazione, lo scenario di apparente come dire, disastro che sembra dover ulteriormente peggiorare in questa parte del Medio Oriente?
Sì, c'è veramente un atteggiamento, una sensazione di impotenza, anche almeno tra coloro che guardano dall'esterno con una certa oggettività questa situazione. E effettivamente, non per ritornare ancora sempre all'eco del passato, però io ho vissuto, sono passato decine e decine di volte in questa terra, l'ho attraversata tutta, arrivando quasi alle soglie di Gaza in passato, poi sono stato anche in tutto il vicino Oriente e ho fatto anche alcune volte, ho partecipato a scavi dal punto di vista archeologico, e quando appariva su certi bassorilievi, per esempio mesopotamici, penso per esempio a Babel, Babilonia, antica Babilonia, oppure se si vuole anche a Corsaba, Ninive, queste città, e su questi bassorilievi si vedeva che per esempio quando si conquistava una città il primo atto da fare era sventrare le donne incinte, e c'è nella Bibbia stessa, questo è un appello che viene rivolto persino a Israele, quello, quando si dice figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà sulla pietra. E quindi è veramente qualcosa, l'impotenza nasce dal fatto che uno guarda il passato e vede che ora si sta declinando di nuovo con la stessa brutalità. Se mi permetti, io vorrei fare un po' una connessione ora, mettendo sempre il discorso, poi magari parleremo anche su Gerusalemme in maniera più diretta, e perché è così contesa questa città. Una delle leggi fondamentali della etica e del diritto anche della Bibbia, Antico Testamento, è indubbiamente, come ben sappiamo, la cosiddetta legge del taglione, che tutti hanno in mente in qualche maniera. Adesso, per cercare di spiegare anche un po' questa situazione, e la legge del taglione è formulata nel capitolo 21 del libro dell'Esodo, il secondo della Bibbia: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Questa è la è quello che sta ai nostri occhi anche un po' accadendo, ma non accade propriamente così, perché questa tutto sommato sarebbe la legge della giustizia retributiva, pari, che deve essere anche praticata in positivo, bene per bene e così via. Che cosa si pratica invece adesso, purtroppo, da una parte e dall'altra, perché non è più, soprattutto in questo momento, la via del taglione, è qualcosa di peggio, che è presente nell'interno ancora della Bibbia con un personaggio, ed è la legge della vendetta pura, della vendetta estrema. Questo personaggio si chiama Lamech, è un discendente di Caino, quindi già è significativo, il quale, cito così a memoria la Bibbia nel capitolo 4 della Genesi, si rivolge alle sue due mogli, a due mogli, e dice: Ada e Silla, è proprio un canto della vendetta, ascoltate la mia voce, voi mogli di Lamech, porgete l'orecchio a quello che io dico, uccido un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 volte. Ecco, questa, vede, è la grande tentazione, sì, di passare dalla legge del taglione, che tutto sommato ha una sua moralità, alla vendetta assoluta.
E infatti ci troviamo in una condizione in cui perfino gli Stati Uniti, l'inviato del presidente Biden, Anthony Blinken, ha raggiunto ovviamente Gerusalemme, ha parlato con il presidente israeliano Bibi Netanyahu. Tutto quello che si potrà fare per evitare un'escalation, come abbiamo detto anche noi italiani con il ministro degli esteri italiani, è assolutamente da prevedere. Il punto è, mi fermo qui con questa domanda, una breve pausa e poi torniamo, il punto è: chi è in grado oggi di cercare una soluzione, una mediazione? L'Arabia Saudita, l'autorità palestinese insieme agli Stati Uniti e all'Unione Europea, e aggiungo io, la Chiesa? Ci fermiamo per qualche secondo e torniamo con Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi, che sta prendendo con noi il caffè della domenica.
domenica.
Eccoci, eccoci di ritorno con il cardinal Gianfranco Ravasi. Gli ho chiesto chi può in questo momento davvero pensare di evitare l'escalation ancor più rovinosa di quanto già non sia successo in Israele e sta succedendo a Gaza. Citavo l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, si dice Stati Uniti, Unione Europea. Chiedo anche, Papa Francesco può fare qualcosa secondo lei, Eminenza?
Indubbiamente dobbiamo dire che i grandi enti politici del mondo dovrebbero essere i primi ad intervenire, e già questo auspicio e tutti i nomi che lei ha citato, oltre all'ONU anche, sia pure con la sua, un po' bisogna dire drammaticamente, costante impotenza,
esatto,
ha avuto,
sì,
le
la parola
sue vittime,
giusta.
Ha avuto anche le sue vittime lì a Gaza. Ecco, tutti questi dovrebbero in qualche modo, devo dire anche che nell'interno di Israele c'è questo desiderio che io vedo. Io per esempio leggo abbastanza costantemente, non quotidianamente, uno dei quotidiani più prestigiosi di Israele, che è Haaretz. Haaretz, sì, vuol dire la terra in ebraico. E ci sono, ho visto già due editoriali che si muovono un po' in questa direzione, il cercare una mediazione di non proseguire lungo la via di Lamech, quella che abbiamo evocato sì, prima, che naturalmente è anche comprensibile all'inizio come reazione, ma è pur sempre una reazione brutale, una reazione soprattutto perché le vittime sono sempre evidentemente le popolazioni, prime ancora, popolazioni che si conoscono, la palestinese in questo caso, come è stata prima la popolazione israeliana. Lei parlava della Chiesa. Ecco, sappiamo che il cristianesimo è presente in maniera significativa, anche se minoritaria, minima, ma significativa per cultura, per tradizioni, nella terra che viene chiamata Terra Santa dai cristiani. È suggestivo ricordare poi anche un altro fatto, e qui ritorno un po' a un tema di una città che è cara un po' a tutti, credo, per le sue ragioni, ed è Gerusalemme. Gerusalemme sostanzialmente, dal punto di vista religioso, culturale anche, è basata su tre pietre. C'è le pietre in questo caso sono del Kotel, come lo chiamano gli ebrei, cioè il muro cosiddetto da noi, il muro del pianto, è la reliquia del tempio, non di Salomone, ma questo è il tempio di Erode, però pur sempre è il cuore di ogni ebreo, è il punto in cui si orientavano i pellegrinaggi già degli antichi israeliti verso questo tempio. Poi c'è la pietra ribaltata del sepolcro, del Santo Sepolcro, ed è cara al cristianesimo. È interessante che noi chiamiamo, diciamo, Santo Sepolcro, gli ortodossi chiamano la Basilica del Santo Sepolcro, dove sono coi cattolici, lo chiamano Anastasis, che in greco vuol dire la risurrezione, qualcosa di speranza, di luminoso, il sepolcro aperto. Terzo, un altro sasso fondamentale, una pietra, una rupe, è la cosiddetta moschea di Omar, che forse tutti quelli che sono stati pellegrini, ma anche gli altri, hanno visto nelle rappresentazioni della spianata del tempio, quello con la moschea d'oro. In realtà non era una moschea e non era neppure Omar che l'ha costruita. Comunque all'interno c'è una roccia, tant'è vero che il nome arabo è Kubbat as-Sakhra, che vuol dire la cupola della roccia. E lì perché si commemora il fatto che Mohammed il profeta, Maometto, sia venuto a Gerusalemme e sia asceso al cielo sulla sua giumenta alata, al Burak, eccetera, e abbia concluso la sua vita. tre religioni legate tutte a una pietra, e purtroppo questa che dovrebbe essere la rupe, simbolo della fermezza, della sicurezza della fede, diventa invece l'elemento dello scontro quasi, perché le tre religioni lì attorno a queste pietre costruiscono poi alla fine anche e raggrumano le loro
tensioni, i loro conflitti. Ci stiamo avviando verso l'ultima parte della nostra conversazione, Eminenza, e non posso che chiedere la sua opinione anche sulla durissima nota che l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede ha indirizzato, parlando di immorale ambiguità linguistica. La lettera era indirizzata ai patriarchi e ai capi delle chiese di Gerusalemme perché non nominavano Hamas e non definivano l'aggressore. Si tratta di una nota molto dura, quella dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede.
Sì, effettivamente, come ha detto anche il cardinal Pizzaballa, poi quella nota è la nota delle varie confessioni cristiane, era stata formalizzata proprio soltanto subito, quasi all'inizio, quando non si aveva la consapevolezza della tragicità estrema di questo assalto, dell'assalto di Hamas. Tuttavia, e poi successivamente è stato fatto un altro intervento in questo senso, in maniera particolare la comunità cattolica col cardinale Pizzaballa. Effettivamente è arduo riuscire ad esprimere tutte le sensazioni da parte di queste comunità religiose che hanno la presenza, e qui non in Hamas, ma la loro presenza l'hanno nell'interno di questa popolazione palestinese, perché sono arabi palestinesi i cristiani, e quindi anche esprimere subito, formalizzare bene il discorso, come poi ha cercato di fare anche il Papa, è stato necessario. Quindi si comprende che all'inizio si sia sbagliato nel fare una formulazione.
Ci sia stato un errore, di valutazione, possiamo definirlo così, esatto. Eminenza.
Perché si era anche agli inizi, non si pensava. Poi, difatti, anche la scoperta poi progressiva di questa. E certo è, però, bisogna anche comprendere questo fatto che il cristianesimo è sostanzialmente palestinese. C'è anche una piccola comunità di ebrei cristiani, ma è sostanziale. Quindi c'è sempre l'attenzione di non ferire il popolo, che è la vera vittima.
Ecco, è proprio la vera vittima. Io sono stata nella striscia di Gaza e anche a Gerusalemme in ragione del mio lavoro molti anni fa, e non posso non condividere quello che ha scritto lo scrittore Yuval Noah Harari, quando, ricordando una fase particolare degli anni 2000, quando Israele si era ritirato unilateralmente dalla striscia di Gaza, si sperava quasi che quella striscia di Gaza potesse trasformarsi in una città-stato molto prospera, diciamo una Singapore medio orientale. Invece non è andata così, e qualcuno dice hanno voluto lasciarla povera tra le macerie perché è uno strumento di lotta. Sappiamo bene, no, che ci sono tanti dubbi su possibili cointeressenze di paesi come l'Iran dietro quello che sta succedendo. Niente di provato, però i dubbi restano. Perché, le chiedo, perché non si è riuscito a rendere, appunto come cita Harari, Gaza una città-stato prospera? Siamo veramente alle ultime battute, Eminenza.
Sì, ma è l'unica considerazione che si può fare, quella che alla fine questa specie di mina vagante e non invece una oasi prospera sia in quasi di interesse a molti. Ci sono quelli che attorno a situazioni oscure o situazioni negative alla fine riescono meglio a elaborare i loro progetti politici. Purtroppo è un realismo amaro, ma è stato, la storia l'ha confermato in questa linea. Tra l'altro questo tema che ha sviluppato Harari era anche presente in un'altra maniera nel giudizio di tutto questo, da un altro grande scrittore israeliano, tradotto molto in Italia, come David Grossman. Certo. Quindi io credo che proprio sia stata la storia, si fa purtroppo anche con questo realismo amaro, questo realismo tragico rispetto alla potenzialità della speranza.
Verrebbe di dire, più mi permetto, non per correggerla, cinismo.
Forse sì. È il sostantivo corretto, penso anch'io.
Eminenza, grazie per aver preso con noi il caffè della domenica. Nel salutarla do appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici alle 11 circa, sempre su Radio 24 con Nessuna è Perfetta.